con il principe lontano, re Nicola il Vecchio, già provato dalla precaria salute senile, viveva giorni di apprensione, circondandosi di belle donne che ancor più lo sfinivano solo a guardarle. Si consolava così dal giorno in cui la moglie, la regina Goffreda, lo aveva prematuramente lasciato per via di un raffreddore degenerato in una fulminante febbre schemiotica ad assi contrapposti. In quei giorni in cui il regno era traballante, si fece avanti Infimio de la Roche, l'usurpatore. Protetto dalla sua ridicola armatura nera, entrò nel castello, inciampando malamente in un basso gradino, e con la scusa di porre omaggio al sovrano, gli strappò invece dalla canuta testa la corona reale, spintonandolo di lato e insediandosi sul trono di Barbonia.
Da oggi sono io il nuovo re di Barbonia. Qualcosa da dire, eh?
Dopo attimi di sconcerto, partì la musica dei giullari e si fece festa. Re Nicola il Vecchio venne imprigionato nel torrione degli avvoltoi affamati, ma nonostante gli stenti e le intemperie non volle morire. Suo figlio sarebbe tornato. E quel momento giunse. La nave con cui Bonfrisco aveva preso il mare mesi prima fu avvistata al largo delle coste settentrionali. Le staffette e i messaggeri portarono la notizia a Infimio, il quale radunò il suo esercito privato. 3 soli uomini, ma cattivi. Si trattava di Giovanni il Crudele, di Achille senza cervello e di Pavonio strappaunghie. Dei 3, Pavonio era colui che riceveva gli ordini e sull'attenti ascoltò il piano che Infimio intendeva realizzare per mettere fuori gioco il legittimo erede al trono.
Quando la nave entrerà qui al porto, voi andrete incontro con quella barca. Appena egli si sporgerà dal ponte per chiedervi chi siete, lo trafiggerete con un dardo.
Pavonio sollevò più dubbi.
Ah, vostra maestà, io? Nessuno di noi ha mai visto in faccia il principe Bonfrisco. Come faremo a sapere che è lui?
Il piano era già fallito e si decise così di trascinare al porto una mandria di vacche isteriche per la lunga cattività. I furiosi bovini avrebbero attaccato l'equipaggio una volta sbarcato, facendone scempio. Due giorni dopo, il vascello reale, profondamente danneggiato dalle intemperie del lungo viaggio e dalle battaglie piratesche, entrò nel porto di Barbonia. Quando lo scarno equipaggio, poco più di 15 uomini, toccò il suolo, le manze scalpitanti furono liberate, ma con grande stupore di Infimio e dei suoi uomini, i pesanti quadrupedi, attratti dai pascoli interni, disubbidirono ai comandi e puntarono dritti verso i loro incitatori.
Oh, ci vengono contro, via!
Presto scappino!
La mia schiena!
Ma l'avvertimento di Infimio risultò completamente inutile, poiché i suoi 3 uomini vennero maciullati ed incornati dal bovinaggio in transito. Diradatasi la polvere, l'acciaccato Infimio vide il principe Bonfrisco discendere dalla nave in abiti regali e con al fianco una donna, al paragone della quale persino la Venere del Botticelli sfigurava come una scrofa gravida immersa fino alle orecchie nel fango. A quella vista, l'usurpatore, dopo essersi lasciato sfuggire alcune affermazioni sconce di apprezzamento verso quell'essere straordinario, si disse:
Oh là là, ben presto tornerò, e quella donna sarà la mia regina.
Rientrato a palazzo, subito Bonfrisco volle riabbracciare il dolente padre, dalla barba lunga e profondamente provato.
Figliuolo, che gioia, sei tornato.
Padre, guardate cosa ho trovato nelle terre lontane. Guardate che splendore di donna, eh?
Nicola il Vecchio si innamorò all'istante di quell'essere supremo e meraviglioso, e quindi non mancò di ricordare al figlio la sposa promessa che lo attendeva e da cui dipendeva la pace tra i potentissimi regni di Barbonia e di Cagnamento.
Caro padre, voi sapete quanto io vi stimi, ma non chiedetemi una simile rinuncia, no.
Figlio, ricordati che nella vita prima di tutto viene il sacrificio.
Ma quando mai? Ma basta con queste tradizioni astruse, questi matrimoni ridicoli e controproducenti. Siate onesto, su, almeno una volta nella vita. L'uomo è fatto per il piacere, per la bellezza, per l'amore.
E intanto la donna se ne stava zitta, immobile, assente, quasi come fosse stata scolpita nel ghiaccio. Sono ora doverose alcune spiegazioni. La sposa promessa in questione era Onestina Bifio Gavazzeni, figlia primogenita di re Ferdinando il Corto di Cagnamento, uomo nobile, retto, ma severissimo. Possiamo descrivere Onestina come una ragazza dai forti tratti mascolini, che però conservava una sua particolare beltà ed eleganza, qualità probabilmente ereditate dal genitore. Ciò che Bonfrisco non poteva sapere era che ella da sempre lo amava, cioè dal giorno in cui aveva visto un dipinto che lo ritraeva nell'atto di sedersi su un divano poiché spossato. Congedata la bellissima donna misteriosa e rimasti soli, tra il re ed il principe volarono parole sempre più dure e cariche di minacce poco velate. A tale proposito, re Nicola iniziò a studiare un piano per dividere il figlio dalla bella straniera e, seduta stante, Aldo l'Araldo venne inviato nel regno di Cagnamento per informare re Ferdinando il Corto che le nozze tra i loro figli sarebbero state celebrate a giorni. Ma qualcuno lo aveva preceduto. Il bellicoso e geloso Infimio, infatti, aveva già informato i reali di Cagnamento del nuovo amore del principe Bonfrisco. Intanto il subdolo piano di re Nicola si evolveva. Egli era intenzionato ad ingannare il principe, inducendolo a sorprendere la donna nell'atto di tradirlo con un perfetto sconosciuto. Venne così assoldato Ambrogio Melise, detto lo stallone dalle più virtù. In una tranquilla serata in cui Bonfrisco era impegnato nella promulgazione di importanti editti, mentre sola l'affascinante forestiera riposava in una delle stanze reali, Melise fu scortato lungo un umido ed echeggiante cunicolo.
Allora, Ambrogio, prosegui sempre dritto. Là in fondo al corridoio c'è la stanza della donna. Uè, mi raccomando, non deludere il re.
Ma com'è?
Il suo aspetto non ti riguarda mica, eh. Ricordati che devi solo fingere.
Ho capito, ma io c'ho una reputazione. Guardate che se brutta, io vengo via,
Ma dai, muoviti, non fare mica il cretino. Stai attento a non esagerare. Va che ti teniamo d'occhio, eh. Hai capito? Lo sai che re Nicola non scherza mica,
Tranquillo, stai parlando con uno che si controlla. Per me è un lavoro, fidatevi.
Allora, ricapitoliamo. Quando sarai dentro, aspetta il segnale. Appena Mariolone accenderà la torcia che vedrai dalla finestra, abbracciala e tienitela stretta, anche se lei farà resistenza.
Ma qui non avete fiducia in me. Ma che io sono un professionista, non è la prima volta che faccio cose del genere.
Sì, ma oggi devi essere perfetto. Dobbiamo essere sicuri che il principe vi sorprenda abbracciati e possibilmente labbra contro labbra.
Quante storie, guarda, guarda adesso cosa ti combino.
Melise si avviò col suo passo da seduttore verso il passaggio segreto che l'avrebbe introdotto nella stanza della donna.